Volevo cominciare, Giuseppe, a chiederti alcune cose che i fratelli hanno mandato, le notizie, cose che stanno succedendo nel mondo. Alcuni fratelli hanno mandato dei articoli, dei link per te per studiare. Ma prima, cosa dici tu? Perché tu sei come una sentinella con il tuo binocolo che sempre guardi l'orizzonte per eventi profetici. Cosa sta succedendo, le cose più importanti nel mondo?
Beh, la cosa più importante che diciamo, è successo tra ieri e oggi è che gli Stati Uniti stanno mandando delle portaerei verso l'Iraq. Infatti,
Di nuovo.
hanno già passato lo strato di Hormuz, che sarebbe quello stretto tra lo Yemen e l'Iran, e sono giunte nel Golfo Persico e sono pronte col piano di bombardare i militanti islamici in Iraq. Quindi torneranno a bombardare l'Iraq.
E
Questa volta
perché?
però, sì, questa volta lo faranno però con lo scopo di difendere il governo pro-americano, semi-pro, poco pro, cioè il governo iracheno, il nuovo governo iracheno si è distanziato, ad ogni occasione si è distanziato dall'America, cioè non gli piace rivestire la parte del burattino, che è la cosa che come si dice, insurgenti, i ribelli musulmani in Iraq lo accusano. Quindi c'è questo gruppo, si chiama ISIS, che praticamente ormai ha vinto la guerra contro il governo e adesso l'ultimo balzo sarebbe di attaccare Baghdad, la capitale, e cambiare governo. Quindi toglierebbero questo governo che è considerato burattino negli Stati Uniti, e entro una certa misura lo è, e quindi instaurerebbero un governo islamico radicale. Però persino l'Iran è contro a questo. Quindi ancora non ho avuto tempo di studiare bene, non ho capito bene questi ribelli, chi è che li supporta. Cioè, di solito l'Arabia Saudita, sono quei governi che sono ricchi di petrolio, petrodollari, che finanziano i ribelli musulmani che fanno la guerra nel Sudan, in Nigeria, nel Mali, per distruggere tutti i cristiani. Quindi sono queste nazioni ricchissime di petrolio, come c'è l'Arabia Saudita, che finanziano il Boko Haram in Nigeria, eccetera, sono loro che li finanziano, perché vedono che il cristianesimo sta prendendo piede completamente, diciamo quasi tutta l'Africa è diventata cristiana, quindi l'unica speranza che hanno questi islamici, se no vogliono perdere tutto, è di fare la guerra. Infatti l'Islam dall'inizio si è sempre sorretta tramite le guerre, le uccisioni, uccidere chi non vuole convertirsi all'isma, uccidere chi vuole uscire dall'isma, tenere le donne schiave, eccetera. È una realtà molto triste. Bene, allora, quindi le portiere americane sono entrate nel Golfo Persico e sono pronte a bombardare l'Iraq, non so quando cominceranno.
Che triste.
È molto triste, sì. Quindi questo è quello che succede.
E poi abbiamo ricevuto da parte di Alessandro una notizia interessante. Che parla è un articolo con il titolo Abolizione del contante sempre più vicina, imposizione della moneta elettronica globale, un altro passo verso il NWO.
Il nuovo ordine mondiale. Eh sì, si sta avvicinando. Noi sono anni che lo diciamo, sta arrivando il marchio della bestia. E solo che sta arrivando, ormai siamo alla vigilia. Siamo, non so se è questione di mesi o forse di un anno, 2 anni, ma secondo me siamo ormai vicinissimi. E, vi ricordate, hanno cominciato a mettere il microchip obbligatorio sui cani. E adesso lo metteranno sugli uomini, che il nuovo ordine mondiale considera l'umanità a livello di animali. Infatti credono nella teoria di Darwin, dell'evoluzione delle scimmie, eccetera. Quindi per loro l'umanità sono solamente delle scimmie sviluppate, evolute, quindi animali. E questo sta succedendo questo, adesso stanno tagliando, eliminando diciamo, i soldi contanti. Perché? Perché il denaro contante ci dà la possibilità di essere indipendenti. Ecco, loro lo vogliono togliere e si potrà pagare solo tramite carte di credito, eccetera, perché questo qui passa attraverso le banche. Quindi da una parte le banche guadagneranno, perché quando paghi in contanti le banche non guadagnano, quando paghi le carte di credito guadagnano almeno il 5%, se non di più. Infatti se tu vai a chiedere, io ho chiesto a diverse banche, ma quant'è che la tassa, la commissione che le banche hanno sulle carte quando incassiamo denaro al bancomat? E non mi rispondono mai, sono sempre stesse risposte evasive. sembra che ti prendono in giro. E beh, poi, però si è scoperto che insomma le tasse sono state altissime, adesso parlano infatti di limitarle.
Sì.
Appunto per incoraggiare la gente a usarle, però le tasse quando tu raccogli col bancomat sono molto alte, va bene? Quindi ecco questo che sta succedendo, adesso elimineranno il contante. Infatti c'è un articolo sui giornali che dicono che c'è una nuova legge che i negozianti sono obbligati a ricevere carte di credito, cioè pagamenti tramite carte di credito per qualunque pagamento al di sopra dei 30 euro, obbligatorio.
Mm-hmm.
Tanto che alcuni pensavano che non si poteva più comprare al di sopra dei 30 euro usando contanti. Poi io ho guardato internet la legge in Italia e sembra che Non sono sicuro al 100% perché sapete questo linguaggio politichese, legalese, non è chiaro da capire, però sembra di capire che quel poco che ci ho capito è che no, i commercianti sono obbligati a ricevere i pagamenti per carte di credito, accettare carte di credito da di sopra dei 30 euro, però non sembra che uno è obbligato a dover pagare con la carta di credito, può ancora pagare in contante sopra i 30 euro, questo mi è sembrato di capire, però mi sembra anche di capire che presto toglieranno anche questo, da una parte adesso obbligano il commerciante a ricevere, dall'altra parte obbligheranno anche il pubblico a dover pagare carte di credito, cioè praticamente essere controllati al 100% dalle banche, il denaro è tuo ma non è tuo e in base nella mano della banca, la banca può decidere di svalutarlo, eccetera, può fare quello che gli pare.
Ma io ti ho sentito molte volte quando tu hai consigliato altri fratelli anche in Nord America di togliere i loro soldi dalle banche. Lo so che molti fratelli non hanno questo problema, che non hanno soldi, hanno più debiti che soldi, però per quelli che sì hanno conti aperti, che hanno soldi nelle banche, perché tu dici di togliere questi soldi e cosa fare con loro? Perché anche tenere i contanti in casa non è una cosa sicura.
Assolutamente no.
E allora?
E infatti sì, infatti a noi non ci piace tenere contante. Per quel poco che abbiamo, perché in qualunque momento il denaro può crollare, come la crisi mondiale del 1929, chiamato il lunedì nero, quando nella borsa di Nuova York è crollata, che è stata la manovra tra l'altro della mafia internazionale bancaria. Comunque, cosa succede? Che è importante togliere soldi dalle banche e investirli in cose solide, in cose vere, in cose tangibili,
tipo?
In cose reali, tipo. Per esempio, ti parlo del mio caso, io sono missionario, quindi nel mio caso io preferisco non avere soldi di carta che domani possono valere il 50% di meno. Per esempio in Argentina adesso il denaro vale il 50% di meno,
wow.
Capisci? Quindi in Argentina non è, io pensavo bene, sono tutti italiani, invece no, in Argentina sono tutti italiani, però non è un buon posto, non è un perfetto posto perché il denaro lì non puoi né ricevere dall'estero né spedirlo all'estero.
Mm.
E hanno svalutato il denaro e te lo danno un cambio ufficiale forzato governativo che è il 50% del valore vero.
Sì, mi ricordo.
Quindi se te arrivi in banca in Argentina col bancomat, che puoi farlo, scarichi denaro che magari c'è una banca in Italia, 100 euro ti arrivano 50 euro.
Sì.
Cioè in valuta locale,
uh-huh.
Però vai al mercato nero e 100 euro diventano 100 euro di nuovo.
Sì.
Infatti il mercato nero lì è molto
sviluppato,
molto comune.
Sì, è vero.
Però cosa succede? Tu non hai denaro in euro o dollari perché non possono entrare in Argentina,
sì.
Possono solo entrare in pesos, capisci? Quindi l'Argentina è un posto molto complicato,
è vero,
per
sì.
Finanziariamente. È anche difficilissimo affittare case perché vogliono grandissime garanzie, perché c'è questo governo filo comunista, diciamo socialista com'è, che uno va in una casa, non paga l'affitto e rimane dentro fin quando,
mm-hmm.
gli pare,
sì.
Il governo lo protegge e non esce. Ora capisco uno che non ha dove andare, ma lì lo fanno con tutti,
sì.
Uno entra e non paga, infatti non affittano più case in tantissime zone. Noi abbiamo cercato per tanti mesi e non abbiamo trovato, volevano garanzie grandissime e noi non le avevamo queste garanzie,
sì. Pagare molto in anticipo
o
un
pagare
anno.
In anticipo un anno o roba,
mm-hmm,
del genere,
mm-hmm.
Ok, andiamo avanti. Allora,
sì.
Hai capito perché togliere soldi dalle banche?
Sì, quindi, dice di investirle in cose solide.
Cose solide, per esempio qui stiamo pensando di procurare, comprare una mucca, due mucche, più mucche, capisci? Stiamo pensando di procurarci delle mucche che producano latte,
sì.
E oppure cose solide, non so, un camper, una roulotte, galline, animali, cioè investire in cose che, per esempio, tutto quello che è cibo, sì, mucche, eccetera, quello sempre aumenta, perché il cibo aumenta sempre. In più le mucche si autoriproducono. Mm-hmm. E quindi noi stiamo pensando di organizzarci, di avere qualche mucca, così che quando i fratelli arrivano possiamo dare un po' di latte,
infatti,
un po' di formaggio.
Tu questa settimana sei andato con Deborah a evangelizzare qualche fermieri, come, how do you say, farm people?
Sì, contadini e agricoltori.
Exactly, proprio per questo, per chiedere informazioni sulle mucche, come how to take care of them?
Come prendersi cura delle mucche.
Yeah.
Sì, infatti abbiamo trovato delle persone dolcissime che ci hanno dato tutti i consigli necessari, altri ce ne daranno e ci faranno sconti se vogliono comprare delle mucche, ce le daranno a prezzo di costo, cioè...
Perché tu le hai evangelizzato, hai pregato con loro.
C'era uno che ha avuto un'operazione, abbiamo pregato per la sua guarigione.
Yeah.
E adesso, che per 3 settimane non può mangiare questo, solo bere. Quindi abbiamo pregato che Gesù ti aiuti a mangiare prima di 3 settimane. E questo è un grande agricoltore che ha 600 vacche.
Uh-huh.
E allora mi stava insegnando come fare. Quindi mi diceva, devi procurarti un grande contenitore che possa contenere centinaia di litri di latte o migliaia, dipende dalle mucche che uno ha. E quindi ci sono mucche che producono latte, ci sono mucche da 20 litri al giorno e mucche da 40 litri al giorno, capisci? E ci sono delle mucche di diverse qualità, diverso sistema.
È così bello ovunque andiamo a evangelizzare, perché il Signore provvede tutti i nostri bisogni attraverso l'evangelizzazione.
Uh-huh.
È veramente bello, così che anche voi, lo so che in Italia non è lo stesso, perché la gente non è così aperta, sono più freddi, anche in Germania i fratelli hanno scritto che sono freddi, i tedeschi.
Sì, i fratelli non riescono a evangelizzare bene in Germania, ma è per quello che io non sono in Germania.
Per questo che infatti abbiamo pensato che uscire da Europa possiamo incontrare paesi più aperti, più pecorelle, e il Signore ci ha aiutato molto, qui la gente è molto aperta.
Molto, molto, l'evangelizzazione qui è come mangiare un pezzo di torta.
È un piacere.
quindi togliere i soldi dalle banche e tramutarli in qualcosa di solido.
Uh-huh.
Infatti qui stiamo studiando le leggi, ma credo che se tu investi un certo capitale automaticamente ti danno la residenza. Quindi gloria al Signore. Altre domande? Quindi fuori i soldi di carta che non valgono niente, ok? E tramutateli in qualcosa di solido. Quindi quando andate nel posto dove Dio vi guida ad andare, in Africa oppure qui in Sud America, non so dove Dio vi guida, cari fratelli, tramutate subito i soldi di carta in qualcosa di solido, che potranno, i soldi possono crollare mondialmente in qualunque momento, perché la Bibbia dice che l'anticristo non viene fin quando non c'è prima una crisi finanziaria, perché questo deve mettere il marchio della bestia eventualmente, quindi bisogna che i soldi crollino, quindi ci aspettiamo un crollo finanziario mondiale, la carta non varrà niente, va bene? Quindi investirli in cose che ci serviranno per il Signore. Ok, nel nostro caso, ripeto, camper, roulotte, animali, e affittare una fattoria, e ci stiamo organizzando in quel modo, infatti, grazie al Signore.
I tuoi bambini, specialmente Paul, che ha 10 anni, è molto felice, perché lui ama molto gli animali.
Noi incoraggiamo anche i fratelli, qualunque zona andate, di organizzarvi per aiutare altri fratelli, non solo voi stessi, no? E quindi per esempio noi qui ci stiamo organizzando a mettere da parte, il Signore ci dà tanto vestiario, stiamo preparando dei scatoloni di vestiario, e sto parlando più stamattina con mia moglie, tu non c'eri, ma no, te lo dico adesso, stiamo organizzando dei scatoloni, per esempio scatolone con cose di seconda mano, ma buonissime, cose che vengono dall'America,
sì,
che qui c'è negozi di seconda mano, sono tantissime,
sì,
e c'è del materiale buonissimo. E stiamo organizzando, mia moglie organizzerà degli scatoloni, ad esempio un scatolone con le giacche per uomo, giacche per bambino, vestiti da bambina, vestiti per adulti, e quindi tutti scatoloni così, che abbiamo già tanto vestiario così, che siamo provveduti, che noi regaliamo alle famiglie povere,
sì,
però stiamo pensando di organizzare anche per i fratelli che verranno.
Sì.
Quindi aiutarli quando arriveranno con vestiario, se hanno bisogno, e anche del cibo. Qui facciamo raccolte di cibo, e anche quando i fratelli arriveranno aiutarli con regalargli scatoloni di cibo.
Sì.
Capisci? Così che se quando ne arriva in una nazione straniera, a volte i soldi magari non sono troppi, così noi pensiamo di aiutare questi fratelli che arrivano con scatoloni di cibo che raccogliamo nei supermercati, okay? E vestiario.
Sì.
Quindi questa è una cosa che possiamo fare e vi consigliamo, fratelli, di farlo in qualunque posto andrete. Organizzatevi per poter aiutare gli altri fratelli che magari possono arrivare nella zona.
Amen.
Così come noi ci stiamo organizzando nella nostra zona.
Amen.
Poi usare fantasia, uno può aprire un ristorante, cioè gli italiani è facile trovare buoni cuochi, quindi quelli di voi che sanno cucinare, organizzare un ristorantino che è fuori dall'Italia, non so chi di voi è stato fuori dall'Italia, fratelli che sono in Germania mi capiscono, ma addirittura fuori dall'Europa è ancora peggio, cioè il cibo non è come in Italia, non è assolutamente così, i ristoranti non sono come in Italia, cioè qui la gente non se l'immagina come il cibo italiano, che mangiano alla sudamericana, il cibo è buono, d'accordo, però non c'è quei dettagli, quell'enorme cucina varietà, no? Cioè,
sì,
in certe
sì.
nazioni che il piatto nazionale a domenica mangiano sempre il solito, sempre lo stesso,
è vero.
Va bene? Invece,
sì.
Quindi se tu apri un ristorantino, ma il ristorantino qui come fanno la gente? Affittano una casetta con un giardino e mettono il ristorante, è tranquillo. Oppure frutta...
Qualche tasse pagano,
eh?
Qualche tasse
sì,
devono
sì,
pagare.
Sì, sì, però non è che sono tanto, ho parlato con uno sì, che ha aperto un negozietto, ci sono tanti modi per sviluppare la fantasia su come... a organizzarsi quando si arriva.
Sì, infatti più avanti ci sono dei fratelli che chiedono su questo. Ok, continuiamo. Sempre Alessandro ci informa sulle persecuzioni che i cristiani soffrono, soprattutto in Nigeria. C'è un articolo con il titolo Nigeria, chiese bruciate e pastori uccisi. E poi un altro che dice gli islamici di Boko Haram massacra 200 cristiani in 3 giorni. Alcuni dicono che sono 500 e loro hanno detto che non vogliamo più sentire il nome di Gesù Cristo.
E sta arrivando, fratelli, sta arrivando. Non
e
sono
poi,
centinaia, sono migliaia dei cristiani uccisi in Nigeria.
Sì.
Questo solamente nel giro di pochi giorni.
Sì.
Ormai questa storia va avanti da mesi e i cristiani vengono uccisi come le mosche. Cioè così quello che fanno, vanno nei villaggi, questi posseduti del diavolo nel nome della religione, e sparano con i mitra alla gente nelle strade. Capisci? In una chiesa hanno rinchiuso, mi pare, 500 cristiani, gli è andato fuoco e li hanno uccisi tutti. Li hanno chiusi dentro, si sono piazzati fuori coi mitra e gli è andato fuoco alla chiesa. Chi usciva gli sparavano, li hanno bruciati 500 cristiani. I media mondiali non ne parlano perché i media sono sotto controllo dell'anticristo, non gli interessa. I media parlano solo quando l'omosessuale, magari se tu dici due parole sbagliate a un omosessuale va su tutti i giornali. Però se bruciano 500 cristiani vivi in una chiesa, questa è politica, non gli interessa loro. I media sono ormai sotto l'anticristo.
Infatti
quindi
tu...
lasciate perdere il Corriere della Sera, la Stampa, il Giorno, i giornali, lasciate quelle sono nelle mani, sono sotto il controllo dell'anticristo. Già, l'anticristo, non sto parlando della persona fisica che fra poco uscirà, si presenterà in Europa, sto parlando dello spirito dell'anticristo che è nell'aria, che è stato nell'aria da migliaia di anni, è lo spirito del diavolo. Quando dico anticristo dico diavolo, lo spirito è qui, è sempre qui, solo che si manifesterà nella carne, in una persona.
Sì, negli ultimi mesi, se ti ricordi, abbiamo registrato un messaggio però in inglese per questi fratelli che vivono persecuzioni e li abbiamo mandato come a più o meno 100 fratelli che vivono in questi paesi perseguitati. È un messaggio che parlava proprio di questo, come proteggersi dalle persecuzioni.
Come proteggersi?
Numero uno era di non incontrarsi in queste chiese grandi
la domenica mattina,
che sono ufficiali, che tutti sanno dove è l'edificio della chiesa.
Esatto.
È troppo facile attaccarli,
abbiamo mandato questo messaggio in diverse nazioni.
In molte nazioni.
Chiese, radio, abbiamo mandato. Dei pastori ci hanno anche risposto.
Sì. Soprattutto di Pakistan hanno risposto.
Specialmente dal Pakistan.
E poi la soluzione che tu hai dato era di incontrarsi in luoghi segreti, come facevano i primi cristiani.
Come nelle catacombe.
Sì, incontrarsi sempre in un luogo nuovo, cambiare sempre il luogo d'incontro così che nessuno può trovarti.
Anche in questi ucciderti. Villaggi, ho detto in questa registrazione che ho registrato e ho mandato, ho detto in questi villaggi dove questi posseduti arrivano con le macchine, sparano all'impazzata, e quando entrano in questi villaggi cristiani sparano la gente che cammina nelle strade, mettere dei posti di blocco sull'entrata. delle barre a livello che le macchine devono fermarsi, e con delle guardie lì armatissime fino ai denti, che la battaglia deve svolgersi all'inizio della città tra le guardie e i terroristi, non dentro la città che c'è la mamma che spinge il passeggino e questi sparano dentro il passeggino.
Sì.
E ho mandato tutti questi suggerimenti che ho pregato, il Signore mi ha dato un sacco di istruzioni. Non riunirsi nelle chiese la domenica, riunirsi come se fossi a tempi di Roma e delle crocifissioni, riunirsi in segreto, che nessuno deve sapere dove i fratelli si riuniscono. Poi non riunirsi in queste chiese moderne che sono centinaia di persone insieme, non è biblico, non è biblico. Una chiesa di centinaia di persone non è biblica, non è, quella è buona solamente per quei pastori che vogliono i soldi la domenica, non c'è altro motivo.
Sì.
Perché le chiese nel Vangelo, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento erano come Gesù, i dodici. Erano come la chiesa di Corinto, di Colosse, di Efeso, di Smirna, erano chiese, erano 15 persone, 20 persone, 20, non di più, non ci stavano di più di queste. Cioè una chiesa deve essere abbastanza piccola da poter mangiare insieme anche tutti i giorni. I fratelli devono conoscersi per nome. Sono passato davanti a una chiesa un giorno e c'era sto prete che stava battezzando un bambino e gli chiedevo al papà e alla mamma: come si chiama il bambino? E dice: ma come, questo qua non conosce neanche il nome del bambino. Cioè, capito, ormai certe religioni sono diventate dei negozi. Prendi il diploma e fai soldi. Devi solo predicare più o meno come fanno i politici. Va bene, quindi non riunirsi in queste chiese religiose. Fate come Gesù nelle case.
Amen.
E dice: ok, e ogni volta cambia casa. Questa settimana noi 12 e 24 che siamo a casa mia, settimana prossima a casa tua. Quanto siamo qua? 15 famiglie, abbiamo 15 chiese. Ma i pastori che raccolgono soldi la domenica non lo capiranno questo, vogliono capire, perché soldi non potranno cambiare, non potranno comprarsi la macchina nuova, capisci? È vergognoso, vai avanti, guarda.
Amen. Allora Alessandro dice: desidero pregare con voi per tutti i cristiani nel mondo che vivono persecuzioni. Amen, fratello.
Guarda, ci uniamo alle tue preghiere, che Dio dia saggezza a questi fratelli su come devono comportarsi durante la tribolazione. Guardami una scrittura, guarda, Giovanni 15, 20 e 21.
Giovanni 15.
Sì, sta arrivando l'anticristo, fratelli, sta arrivando la tribolazione. Questi cristiani uccisi a centinaia in Nigeria non è niente paragonato ai milioni di cristiani che saranno trucidati in tutto il mondo. Leggete Matteo 24, leggi Giovanni 15, 20.
20 e 21. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Va bene, quindi...
Amen.
Gloria al Signore.
Allora, amen, che Dio ci aiuti.
Guarda, è assolutamente importante che ci prepariamo immediatamente. Sta arrivando una bufera mondiale contro tutti i cristiani del mondo. E non aspettiamoci neanche i miracoli di protezione del Signore se non ubbidiamo, se non continuiamo ad ubbidire a quello che ci ha comandato di fare. Dove sarà la nostra protezione? Starà, come ha detto Gesù, Matteo 24,15, spostarsi, fuggire, nascondersi. Non è che sta lì a pregare: Gesù proteggi il mio edificio religioso. Gesù non lo proteggerà. Dio non sta proteggendo gli edifici religiosi in Nigeria, non li proteggerà neanche in Italia, in Europa. Il diavolo userà altri sistemi, altri modi, ma la persecuzione arriverà anche lì, sarà semplicemente diverso. Bisogna spostarsi, fuggire. È il momento di cominciare adesso.
Amen.
E molti di noi sono già in ritardo. Molti potranno sopravvivere attraverso la tribolazione e giungere fino al rapimento. Ma non tutti.
Amen.
Anche molti di noi, molti di noi che saranno dentro la volontà di Dio e che continueranno a evangelizzare durante la tribolazione, molti di noi dovremo pagare il costo della nostra vita per il Signore, la nostra fedeltà. Per molti di noi la salvezza sarà di morire come martiri, quindi una salvezza spirituale.
Amen.
Quindi in un modo o nell'altro ricordiamoci, come dice Gesù. Così dice Gesù, Matteo 10, verso 28.
Matteo 10, 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella ghena.
Nella ghena, guarda, leggi un'altra scrittura, Daniele 11. Okay. Luca, verso 31 mostra che l'anticristo depone l'abominazione della desolazione. C'è ancora qualche anno prima che arriviamo a quel livello lì. E dopo lì scoppierà l'inferno, va bene? Leggi.
11?
Comincia il 31, 11, 31 fino al 35 magari.
Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza.
Cioè il tempio ebraico che sarà costruito tra poco perché è profetizzato.
Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Egli corromperà con lussinghe colui che tradiscono il patto.
Quelli che tradiscono
yes,
il patto.
Quelli che tradiscono il patto.
Sta parlando del patto dei 7 anni.
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Quindi se noi conosciamo Gesù mostreremo fermezza, non esiteremo, non seguiremo i pastori mercenari che scapperanno dalla paura, ma agiremo, testimonieremo. Però cosa succederà quando cominciamo a testimoniare per molti di noi? Va avanti a leggere, 33.
33. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Ok, quindi per un certo tempo sono i famosi 3 anni e mezzo di tribolazione.
Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Quindi ci sarà un piccolo aiuto, ci saranno dei pastori in giro che guideranno le pecore sperse.
Amen.
Noi qui stiamo preparando rifugi per centinaia di fratelli. Il Signore ci ha dato il piano, c'è posto qui per centinaia. Però non tutti ammassati insieme, tutto il sale in una saliera, in una chiesa, ma tutti sparsi, nascosti in piena vista, uno qui, uno là, una casa qui, una casa là, in questo paesino, quell'altro paesino, capisci? Però c'è posto per centinaia, fratelli che si troveranno un lavoretto di qui, si affitteranno una casa di là, organizzeranno una fattoria di qui con gli animali, e condivideremo il latte, condivideremo quello che potremo gratis, senza la decima della domenica. Condivideremo la benedizione che Dio ci dà, ci aiuteremo. Questo stiamo organizzando noi in questa zona. Se andate in un'altra zona, fate lo stesso, organizzatevi con fratelli, aiutate. Vai finito fino a 35?
35 no. E di quelli saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Ok, quindi praticamente diciamo fino al tempo della fine saremo perseguitati per essere affinati, per essere purificati. Il Signore vuole purificare la sua Chiesa, capisci? Quindi finati, purificati, resi candidi, cioè puliti fino al tempo della fine. Quindi il verso 34, come vedi, dice: molti si uniranno a loro senza convinzione.
Sì.
Ok, nella Bibbia in inglese dice con flatteries, nell'Amplified in inglese, fammi leggere, dice: now when they fall they shall receive little help, many shall join themselves to them with flatteries and hypocrisies. Quindi nella Bibbia Amplified in inglese, che è una Bibbia molto dettagliata, perché spaccano proprio il pelo dottrinale qui, sono andati proprio alla base. Così dice in spagnolo?
In spagnolo dice: muchos se juntarán con ellos con lisonjas.
Con lisonjas, ipocrisia.
Ipocrisia.
Ok, nella New Living Translation, che ho qui, un'altra buonissima Bibbia in inglese, dice: molti si uniranno
senza essere
però
sinceri.
Non saranno sinceri. Queste traduzioni non ho la Diodati, devo aprire un libro qui, guarda la Diodati, vediamo cosa dice, perché la Diodati è un'ottima traduzione.
Sala Luzzi anche dice: molti si uniranno con loro con finti sembianti.
Finti sembianze, sì, quindi la Diodati al 35 dice...
34.
34, con false apparenze. Cioè, perché voglio fare questo punto? Perché dobbiamo stare attenti ai Giuda, persone che vengono solo perché uno magari ha più soldi, perché il fratello ha una fattoria con delle mucche. Attenzione ai fratelli che vengono solo per alleluia, alleluia, però vogliono solo mangiare, dormire e fare niente. Cercare di unirsi con i fratelli che sono disposti a morire per Gesù, non a vendere te per salvare la loro pelle, come molti pastori mercenari hanno fatto nei paesi comunisti, durante il regime comunista. Tu vieni dalla Romania, eri lì, è paese comunista, tu sai com'era, e i cristiani sono stati torturati perché altri cristiani li hanno traditi per salvare la loro vita, anche pastori. Sì. Quindi, infatti, noi stiamo molto attenti a chi invitare qui, capito? Per esempio, la nostra casa, noi non invitiamo nessuno a venire a casa nostra perché abbiamo passato la nostra quantità di Giuda. Quindi vi suggeriamo di fare anche voi, prima di invitare una persona a visitare la nostra casa, ci controlliamo chi è questo. Perché uno può sembrare la più grande pecorella, però è vero, solo i tuoi soldi, vuole solo questo, vuole solo quell'altro, e poi la prima difficoltà ti tradisce, ci siamo passati.
Sì.
Va bene? Quindi vi suggeriamo, fratelli, lo stesso consiglio, anche voi, ovunque andate, state attenti a quelli, come dice in questa profezia Daniele 11:34, molti si uniranno a loro con finti sembianti. L'Amplified in inglese dice con ipocrisie. Leggi, guarda, Galati 2, verso 4, credo.
Galati 2:4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi.
Ok. Wow. Falsi fratelli con lo scopo di renderci schiavi. Più chiaro di così non è possibile.
Amazing.
No, va bene?
Yeah.
Verso 5, noi non abbiamo ceduto all'imposizione di costoro neppure per un momento, cioè liberarsi. Per questo io predico sempre: Filadelfia, esci dall'Laodicea, che poi è Gesù, non sono io. Va bene? Esci, o mia sposa, la sposa fedele deve uscire dalla, come si dice, la chiesa fedele deve uscire dalla chiesa prostituta. Ci sono due chiese, una è prostituta e l'altra è fedele. Che lo vediamo in Osea capitolo 1, quando Dio dice: io, Israele, ascoltami bene Israele, io non sono più tuo Dio e tu non sei più mio popolo. Perché? Perché sei adultera e prostituta.
Wow.
Quindi i cristiani che sono lì appiccicati alla televisione, che sperano nei politici, che prendono la loro guida dalla televisione, da quei predicatori della televisione, da quelle chiese mercenarie che alla domenica pensano solo a raccogliere soldi. Uscite da quelle chiese prostitute.
Vabbè,
uscite. Amen. E non sto parlando dei cattolici, dei protestanti, parlo di tutti. Okay, Gesù è al di sopra di queste stupidaggini di denominazioni religiose. Al Signore Gesù non gli interessa niente se sei evangelico o cattolico, gli interessano i frutti. Uno può essere della mia religione, della mia chiesa, ed essere un Giuda. Uno può essere della chiesa sbagliata ed essere un Paolo di Tarso. Andiamo avanti.
Okay.
Prima che mi arrabbio.
Sì, però parlando della sicurezza dei fratelli, anche noi abbiamo imparato come proteggersi. Dicevi anche qualcosa sulle foto che i fratelli pongono su internet.